Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
One, two, three, quattro. Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto.
Avremmo una proposta per Cecchetto. Non so se ci ascolta. Adesso sono quelle cose un po' in sinergie tra emittenti concorrenti.
Ah, no, pensavo tra colleghi musicisti.
No, tra emittenti concorrenti, pensavo. Però
secondo me la prende al volo.
Allora, la notizia da cui vogliamo partire. Buongiorno Deborah, benvenuta a Due di Denari.
Che non si offendano gli amici della Consob, per carità, non siamo irrispettosi della loro iniziativa e dei loro studi.
No, noi come sempre aspergiamo di suave licor gli orli del vaso. Loro hanno fatto un comunicato molto serio.
E noi naturalmente lo affrontiamo, questo comunicato, con la nostra proverbiale autorevole leggerezza.
Il comunicato serio dice, ed è della Consob, appunto, della Commissione per la Società e la Borsa, gli investimenti non sono un videogioco. Le modalità, anche le facilità con cui si può oggi disporre un investimento, un disinvestimento, una scelta di un gestore, di un prodotto, ecco, sono tali per cui a volte si potrebbe essere colti da un'euforia da videogioco proprio, ed è quello che su cui la Consob mette l'avviso. Ma noi pensavamo, ma perché non proporre una riedizione del gioco a jouer,
certo,
che facesse, non so, investire,
risparmiare, tradare,
camminare,
accantonare,
liquidare,
guadagnare,
magari, no, sarebbe magari, ma insomma licenza poetica. Vedo che anche Pietro scuote la testa.
Secondo me chiama Tamburini per un po' ci licenzia, ma io invece inviterei i nostri ascoltatori a comporre la loro strofa finanziaria, come dire, ispirandosi al gioco a jouer. Dai, stamattina lanciamo anche questa sfida ai nostri ascoltatori, però rimarchiamo anche il contenuto di questo documento della Consob, che è molto importante. Questo monito, gli investimenti, come diceva Mauro, non sono un videogioco, è lanciato nell'ultimo quaderno giuridico Gamification degli investimenti finanziari. Appunto, gli studiosi dell'Authority mettono in evidenza come la decisione di investire appare sempre di più come una scelta assunta con la leggerezza con cui si partecipa ad un videogioco. E qua purtroppo giocano un ruolo importante, per utilizzare un gioco di parole, anche gli influencer, molti anche nel settore finanziario, che utilizzano il cosiddetto copy trading. In genere magari propongono delle idee di investimento che delle persone poco preparate simulano e replicano direttamente utilizzando denaro vero, e qua poi si fanno appunto dei danni. Consob evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza informativa a tutela dei risparmiatori, in grado di fungere da antidoto contro il rischio di conflitti di interesse. Qualità e attendibilità delle informazioni alla base delle decisioni, puntualizza l'Authority, sono il perno attorno a cui ruota il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Peraltro, Mauro, anche noi combattiamo con forza l'espressione giocare in borsa.
Giocare in borsa è un termine che, diciamo così, non rende giustizia prima di tutto ai nostri risparmi, che abitualmente si fa molta fatica a mettere da parte, quindi non è il caso proprio di giocarci. Ecco, un appunto su questo comunicato della Consob, su questa avvertenza della Consob, il discorso degli influencer, perché spesso si viene attirati appunto da questi influencer. C'è in corso tutta un'attività di regolazione che speriamo trovi presto un suo compimento devono essere più trasparenti, cioè devono dichiarare apertamente se sono in qualche modo remunerati per dare certi consigli, per dare certe indicazioni, soprattutto di investimento, perché da una ricerca che è stata fatta proprio dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria è emerso che, ohimè, proprio nel settore della finanza, dei consigli finanziari, gli influencer sono meno portati a essere trasparenti, a comunicare se hanno qualche contatto che li sprona a dare notizie in un certo verso o su un certo prodotto.
E spesso propongono anche, come dire, delle attività di investimento come gratuite, e invece poi si scopre che magari andando avanti nel seguire la loro attività, ad un certo punto la persona che ovviamente è attirata da queste modalità di operare, ad un certo punto deve pagare anche per queste, non le voglio definire attività di consulenza perché non lo sono. Io vorrei capire se i nostri ascoltatori in qualche maniera hanno provato a volte a cimentarsi anche in una simulazione di un'attività di investimento che hanno intercettato magari sui social, magari su internet. Che fine ha fatto poi la vostra attività? Vi siete imbattuti nel momento in cui, seguendo un influencer finanziario, vi ha chiesto ovviamente di essere pagato, perché poi nessuno fa niente per niente, e insomma un mondo davvero da seguire con grande attenzione. Oggi ci tocca tornare sulla questione delle bollette, ma con una novità che ci ha fatto venire veramente il mal di testa, a dire poco.
Allora, adesso c'è questa possibilità. No, adesso già ho sbagliato e partiamo male. Rifacciamo tutto dall'inizio.
Bene.
Allora, da febbraio e fino a giugno, coloro che si sono trovati...
Prendete appunti perché è difficile quella faccenda.
Sì, coloro che si sono trovati nel mercato libero in qualche modo, hanno scelto, e però sono consumatori classificati vulnerabili, potrebbero ritornare nel mercato di tutele graduali. Allora cerco di spiegarla con uno schemino. Esisteva ed esiste tuttora il mercato cosiddetto di maggior tutela, è quello per i vulnerabili che non hanno scelto, vuol dire che hanno più dei 75 anni oppure sono in gravi difficoltà o con gravi disabilità. Questo è il mercato che è rimasto lì, però questi vulnerabili potrebbero anche aver scelto di passare al mercato libero. Vogliono ritornare non al mercato di maggior tutela, ma a quello intermedio che si chiama di tutele graduali. Quello lì,
che paradossalmente in questo momento pare essere quello più conveniente.
Quello lì è un recipiente dove sono andati a finire tutti coloro che, non essendo vulnerabili, cioè né per età né per condizioni fisiche o economiche, ebbene tutti questi signori che non hanno scelto, questi utenti che non hanno
avevano
scelto,
avevano nicchiato un po' così,
sono finiti nelle tutele graduali. È un recipiente di mezzo che adesso può riaccogliere quei vulnerabili che invece sono passati al mercato libero.
Però qua bisogna capire se devono appunto attivarsi e in che modalità. Ovviamente questa comunicazione l'ha fatta l'ARERA in questi giorni, a noi spiegherà tutto il nostro amico Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, che ci aiuterà anche a ripercorrere le differenze fra le diverse tariffe e la procedura da seguire appunto per presentare la domanda per tornare nelle tutele graduali dell'energia. Poi, seconda trasmissione, invece, a seconda parte della trasmissione, anticipiamo il mercoledì del lavoro, perché l'evento di cui vogliamo parlare termina oggi e quindi ci sembrava più pertinente fare questo approfondimento oggi, martedì.
Sì, parliamo di lavorare nel settore orafo, ne parleremo con Claudia Piaserico, presidente di Federorafi di Confindustria, e ne parliamo perché oggi è l'ultimo giorno di Vicenza Oro, il primo dei due appuntamenti annuali di Vicenza Oro, perché poi ci sarà un secondo appuntamento a settembre. È il più grande salone europeo dedicato a oreficeria, gioielleria, orologeria, chiude proprio oggi, quindi con Claudia Piaserico vedremo, c'è un grande bisogno, ve lo anticipiamo già, di lavoratori, di specialisti del settore orafo. Quindi con Claudia Piaserico vedremo come si può entrare in questo settore e quali percorsi formativi convengono.
I numeri li do io oggi. Allora, per tutti questi argomenti mettetevi in coda all'800 24 00 24. Oggi c'è Rosa Longobardo a rispondere alle vostre chiamate. Anticipateci i contenuti che volete condividere con noi appunto su tutti questi argomenti. In alternativa potete scriverci i vostri messaggi al 349-238-6666, scriverli appunto, oppure anche mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp. E direi di partire con le notizie in breve.
Che coppia che siete, Mauro e Debora. Meraviglia.
La mia esperienza è stata praticamente quella di voler provare a usare gli account demo su alcune piattaforme importanti, ed è andata anche positivamente, sempre simulazioni, quindi demo, non mai con i soldi veri. L'unica cosa però che ho ottenuto di questo è stato che, iscrivendomi a queste piattaforme, poi sono tuttora bersagliato da telefonate che vogliono farmi investire.
Sì, che poi le demo vanno sempre bene, fanno conseguire quasi sempre risultati positivi. Dopodiché quando ci si mettono dei soldi veri non si sa perché, le cose vanno sempre diversamente.
E tra l'altro la Consob dice anche una cosa importante, gli studiosi di Consob dicono anche una cosa importante: attenzione al gratuito, va benissimo, non stiamo soltanto facendo una simulazione, ma comunque se ci chiedono dei dati, quello lì è in realtà il prezzo che noi stiamo pagando, per cioè la cessione dei nostri dati, che serve poi appunto a bersagliarci, come riferiva l'ascoltatore, di telefonate, inviti a abbonarsi, a investire soldi, in quel caso reali.
C'è questo detto che circola che dice che se su internet trovi qualcosa di gratuito è perché molto spesso il prodotto sei tu.
Purtroppo è vero, mi viene da chiosare.
Allora, come sta andando questa operazione di diffusione di queste missive da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto a molti contribuenti se si sono ricordati di fare l'aggiornamento della rendita catastale delle loro abitazioni ristrutturate?
Stanno per chiedere, in realtà, ma gli geometri oggi, e ne riferiscono Giovanni Parente e Giuseppe Latour sul Sole 24 Ore, i geometri hanno fatto un attimo due conti su quali scostamenti potrebbero essere quelli che portano poi alla lettera delle entrate, perché immaginano i geometri, e così riferiscono i colleghi, che le entrate andranno a concentrarsi in presenza di alcune caratteristiche molto precise. Gli scostamenti dovranno essere, insomma, scostamenti avvenuti per l'immobile, per il valore dell'immobile, di tipo sensibile, appunto non trascurabile. Dovrebbe funzionare così: arriveranno lettere a chi ha avuto un importo di crediti ceduti molto elevato, perché intanto l'agenzia facilmente può partire dalle comunicazioni di cessione dei crediti, quindi non è faticoso per il database del fisco fare questa estrazione. Dall'altro lato si può verificare, incrociando appunto con l'importo di crediti elevato, se l'immobile su cui è stato dato il super bonus aveva una rendita catastale di partenza molto bassa. Quindi la combinazione di una rendita molto bassa e una cessione di crediti molto elevata, a questo punto dovrebbe portare, sostengono appunto i geometri nel loro messaggio inviato ai presidenti dei collegi su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio nazionale dice questo sarà più o meno il modo con cui le entrate mireranno le loro missive.
Volevo poi sottoporre come ultima notizia ai nostri ascoltatori questa fotografia che il nostro collega Marzio Bartoloni scatta oggi per il Sole 24 Ore sul tema della secondo pilastro della sanità, cioè sulla sanità integrativa. Il secondo pilastro della sanità comincia a scricchiolare in maniera anche pesante. Oggi la sanità integrativa conta 16 milioni di iscritti, ma sono 3 anni che il settore praticamente sta decelerando, e adesso anche sul fronte della sostenibilità economica si sta aprendo, spiega Marzio, appunto, qualche crepa. Questi fondi sanitari sono nati, naturalmente lo sappiamo bene, un po' come la previdenza complementare, per dare una mano al Servizio Sanitario Nazionale, e oggi ce ne sarebbe anche più bisogno. I fondi integrativi hanno però sempre più il fiato corto, come dicono i numeri appena pubblicati dal Ministero della Salute. Quindi fondi, casse, società di mutuo soccorso sono cresciuti nell'ultimo decennio al ritmo di 1 milione di nuovi iscritti all'anno, partendo dai 5,8 milioni del 2013, raggiungendo i 16,2 milioni appunto attuali. Ma c'è stato questo forte rallentamento registrato tra il 2021 e il 2023, è l'ultimo anno questo di cui si dispongono i dati, il ritmo è decelerato con gli iscritti fermi appunto al tetto dei 16 milioni. Il numero dei fondi integrativi è addirittura calato, e dopo essere salito ai 334 nel 2022 erano 327 nel 2021, nel 2023 sono scesi di nuovo a 324. Secondo appunto la ricostruzione di questa situazione di Marzio Bartoloni, senza un intervento normativo che estenda il perimetro della sanità integrativa è difficile che si arrivi e che si superino i 16 milioni di italiani, e cioè solo il 24% della popolazione coperta. Pensate a quello che succede invece all'estero, in Francia e in Germania: le forme di assistenza integrativa collettivistica, e quindi non le assicurazioni individuali, coprono circa il 70% della popolazione. Secondo me, Mauro, sarebbe interessante fare una puntata ad hoc su questo argomento, perché non vorrei che fosse un po' come per la previdenza complementare: c'è sfiducia in particolar modo nell'erogazione delle prestazioni di questi strumenti, e quindi
C'è un po' di reticenza a sottoscriverli. Allora lo segniamo sull'agenda 2025 del Sole 24 Ore.
Che fate ancora in tempo a cercare in edicola, in libreria, sui nostri siti, e quindi ancora disponibile. Facciamo un po' di self-branding, com'è che lo chiami di solito?
Sì, diciamo che cerchiamo di farci un po' di pubblicità, abbiate pazienza.
Buongiorno, sono Rita da Busto Arsizio. Chiedo, mio marito ha 75 anni, però è sempre stato nel mercato libero. Potrebbe approfittare ora di entrare, non di rientrare, di entrare nel mercato tutelato, o è solo per chi lo è stato e vuole ritornarci? Grazie.
L'età? L'età c'è, e quindi già solo per questo requisito avrebbe tutto il diritto di ritornare nella vulnerabilità.
Però non sbilanciamoci, perché sta diventando veramente una sorta di tabellone con tante uscite possibili.
Mamma mia.
Allora, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Che
Luigi,
fa un po' il vigile urbano stamattina, ci dà la direzione: tu vai qua, tu vai là, tratta.
Sarà la prossima serie più vista, secondo me, delle pay TV, questa della vulnerabilità. Gli autori sono già qui presenti.
Allora, diciamo che questa comunicazione dell'ARERA, se non l'avessi segnalata tu ieri, Luigi, onestamente io l'avevo persa, l'avevo mancata, magari l'ha anche inviata tra le montagne di email che ci arrivano quotidianamente, forse questa l'avevamo smarrita, ma questa possibilità di ritorno, di passaggio al servizio delle tutele graduali per una determinata categoria di consumatori, appunto l'avevamo, c'era sfuggita. Ci ricostruisci un po' il punto della situazione?
Sì, partiamo dal caso della signora. Secondo me è emblematico, è proprio il caso specifico per poter fare per poter dare delle indicazioni, perché poi al di là di quello che si può fare, è quello che conviene fare in questo momento. Allora, considerando il fatto che quello che diciamo riguarda esclusivamente i cosiddetti soggetti che presentano delle vulnerabilità, per vulnerabilità significa avere una situazione economica svantaggiata, nel senso che si percepisce il cosiddetto bonus energia o gas, gravi problemi di salute, quindi si percepisce il bonus legato alle condizioni di disagio della salute, oppure ci si trovi in situazioni di emergenza, ci sono i contesti legati ai terremoti oppure ad altre condizioni che sono state stabilite sempre dall'autorità, o le utenze in isole non interconnessi, o soprattutto, quello che riguarda la stragrande maggioranza e che amplia la platea, si ha un'età superiore ai 75 anni. Questi soggetti possono, per le loro forniture di energia, parliamo solo di fornitura di energia perché di gas è una cosa ancora più articolata, possono o rientrare nel cosiddetto mercato di tutela, in cui le condizioni sono stabilite dall'autorità per energia e variano ogni 3 mesi e seguono un andamento di prezzo che spesso sentiamo che aumenta, diminuisce sui telegiornali, o cosa che io consiglio di fare, soprattutto in virtù di questa misura che è stata introdotta con il cosiddetto con la legge concorrenza del 2024, che è stata approvata lo scorso mese alla Camera dei Deputati e ha finito poi il percorso in Senato, rientrare, cosa che non potevano più fare perché era stata persa la finestra, nel servizio tutele graduali, che è un'altra opzione. Che cos'è il servizio tutele graduali? È un'offerta.
L'interregno,
ecco. Ok, benissimo, perfetto. Dura 3 anni questo interregno, in realtà adesso si è ridotto ulteriormente perché finirà marzo del 2027, in cui, se hai quelle condizioni che ho detto prima, puoi chiedere di rientrare, perché il vantaggio qual è? Che le condizioni economiche rispetto alla fornitura della materia prima sono le medesime alla tutela. Il vantaggio è che non tutti sanno che oltre a pagare il prezzo dell'energia togliamo gli oneri, le accise e tutto il resto, che quelle rimangono uguali per tutte, dove si può andare a risparmiare con il contratto di fornitura di energia è la cosiddetta commercializzazione, che sarebbe un po' il prezzo fisso mensile che si paga, un po' l'abbonamento. Questo abbonamento per coloro che sono come me, ad esempio, nel servizio a tutele graduali, non solo non lo paghiamo, ma abbiamo diritto a uno sconto ulteriore di circa 137 euro l'anno, che si vanno a sottrarre all'importo complessivo della bolletta. Scusate la complicatezza, ma non sono io averla fatta così complicata, è il sistema di regolazione. Per cui il mio consiglio è: se avete requisiti, siete vulnerabili, oltre 75 anni eccetera eccetera, potete, a partire, aspettiamo in queste proprie ore, perché ancora non lo sappiamo, sappiamo dal primo di febbraio, ma non sappiamo in realtà,
non esiste ancora, come dire, il form per fare la domanda, il documento, il...
esatto, quindi abbiamo perso anche un mese, però, e fino al 30 giugno tutti quelli che hanno questo requisito di vulnerabilità, mi dispiace per quelli che non lo hanno, possono chiedere urgentemente di rientrare nel servizio tutele graduali, e almeno per 2 anni e mezzo saranno tranquilli, poi fra 2 anni e mezzo ne riparleremo.
Ascolta, ma secondo te il modulo sarà sul sito dell'ARERA o bisognerà rivolgersi, che ne so, al proprio fornitore di energia?
Se conosco i miei polli e funziona come è successo la scorsa volta, ogni fornitore farà di testa sua, ed è per questo che diventa un po' complicato per il vulnerabile, che magari già ha altre cose per la testa o altri pensieri. Da soli diventerà, cioè chi lo potrà fare, ma chi avrà qualche difficoltà. Noi abbiamo previsto un sistema di supporto sul sito consumerismo.it, però il tema vero è che se uno riuscirà a capire qual è il proprio fornitore di zona, perché ricordiamo non sono tutti i fornitori che possono fare questa offerta, ma soltanto quelli che vinsero l'asta, quindi ogni zona, il paese è diviso in zone, ogni zona ha il suo fornitore. Bisogna capire innanzitutto qual è il proprio fornitore di zona, andare sul sito di questo fornitore, vedere qual è la procedura che è stata predisposta per rientrare nel servizio tutele graduali, e quindi poi formulare la domanda.
Luigi Gabriele, tu sai che questo è un po' un mio pallino, non c'è nessun obbligo di fare questa scelta tra febbraio e giugno, giusto? Perché poi sai che partono le telefonate, lei è obbligato, lo sa che è obbligato, no. Lo sa, esatto, vorrei che tu lo ribadissi molto rapidamente.
No, c'è la possibilità e il vantaggio, tra l'altro non sono condizioni di mercato, quindi probabilmente metteranno in piedi una nuova campagna commerciale al contrario, in cui si tenderà a non farlo fare, ma sono più o meno 11 milioni di persone quelli che hanno queste condizioni di vulnerabilità, e queste persone potrebbero accedere a questa possibilità ulteriore, che è quella di avere una fornitura per 2 anni e mezzo a condizioni decisamente molto più vantaggiose addirittura di quelle di tutela. Consigliamo, vista la ristrettezza economica del momento e la difficoltà dei consumatori ancora di aver capito come funziona il mercato, di approfittarne. Ma non c'è nessun obbligo.
Senti, rispondiamo, è già tardi e quindi abbiamo fatto 30, facciamo 31, anzi quasi 32. È possibile rientrare nelle tutele graduali, ci chiede Anna, se si subentra ad un contratto luce di un parente vulnerabile deceduto? Ma io temo che non credo proprio.
No. Bisogna avere il possessore dell'utenza, cioè il titolare dell'utenza deve avere le condizioni di vulnerabilità.
Infatti, per i 75 anni un altro ascoltatore chiede, ma entro i 75, no, 75 compiuti.
Questa è una domanda in cui abbiamo perso molto tempo la scorsa volta, sì, 75 compiuti.
Grazie Luigi Gabriele.
Grazie a voi.
Tu sai che non puoi lasciare il paese, visto questi nuovi 5 mesi di finestra che si aprono per i consumatori cosiddetti vulnerabili. Grazie Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo. Consumerismo.it se volete il sito dove andare a cercare le altre informazioni. E adesso le borse.
Congeliamo le borse.
Di denari. Parliamo di lavoro.
Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. Ma con questo New Deal inaugurato da Trump. È possibile, è lecito supporre che le tariffe energetiche calino o dobbiamo aspettarci un aumento delle stesse?
Adesso non vorrei generare preoccupazione nella nostra ospite di questa mattina, ma la prenderemo un po' alla larga anche sulla sollecitazione del nostro ascoltatore per capire anche l'energia, i prezzi dell'oro, le materie prime, come impatteranno sull'industria. Poi chiaramente discuteremo anche del tema occupazionale. Vuoi fare gli onori di casa?
Molto volentieri, devo dire che le diamo il benvenuto già su un paio di temucci così proprio da niente. Benvenuto, benvenuta Claudia Piaserico, presidente di Federorafi di Confindustria. Buongiorno, benvenuta.
Nell'invito.
Sì, allora l'abbiamo invitata in occasione del primo dei due appuntamenti annuali di Vicenza Oro, il più grande salone europeo dedicato all'oreficeria, alla gioielleria, all'orologeria. Si chiude proprio nella giornata di oggi per poi tornare anche a settembre. Il Salone Internazionale di Italian Exhibition Group si svolge nel quartiere feristico del appunto di Veneto ed è partito venerdì 17. Peraltro in questi giorni c'è il nostro Andrea Ferro che sta seguendo in lungo e largo tutte le iniziative che stanno arricchendo questa kermesse. Peraltro una rassegna che ha fatto registrare, dottoressa Piaserico, l'ennesimo sold out di espositori, numeri da record, quindi significa che intanto, come dire, l'industria nel suo complesso viaggia a pieno ritmo. Poi sicuramente i problemi non mancano, le necessità occupazionali sono molto importanti, però i numeri ci dicono qualcosa di molto buono.
Sì, e innanzitutto mi permetto anche di precisare che oramai, al di là di essere l'appuntamento fieristico più importante d'Europa, oramai Vicenza Oro sta conquistando il palcoscenico internazionale mondiale, per cui possiamo dire che è diventata una delle tre fiere di riferimento nel mondo per quanto riguarda il settore della gioielleria. Come ha detto lei, confermo, sold out per gli espositori, tantissimi visitatori, buyer assolutamente di alto livello, e visto che siamo in chiusura posso già anticiparle anche una soddisfazione da parte degli operatori. Come sempre l'appuntamento di gennaio è un grande punto di domanda, anche perché ovviamente battezza l'anno entrante e di conseguenza è il termometro in qualche modo stesso di quello che può essere l'andamento dell'anno. Per questo la paura iniziale, il timore iniziale, compensato poi invece da un entusiasmo e da una soddisfazione per gli incontri e anche per un lavoro effettivo che è stato svolto, sicuramente ci fa iniziare con una prospettiva, diciamo, positiva, nonostante tutti i problemi che ci circondano.
C'è molta, così, molta preoccupazione per quanto riguarda le nostre esportazioni, perché ovviamente è collegato a quanto il neopresidente degli Stati Uniti ha ribadito anche ieri, cioè la volontà di imporre dei dazi. Il settore per quanto riguarda le esportazioni va bene, cioè è andato bene, mi pare di capire.
Guardi, il settore è export oriented, nel senso che noi esportiamo il 90%, quindi dipendiamo dall'export. Quest'anno ha registrato un più 30% per un totale di quasi 12 miliardi, per cui sicuramente il settore in crescita, nonostante le anomalie dovute anche ovviamente al rialzo del costo della materia prima, che va a incidere su quello che è il volume finale. Gli Stati Uniti sicuramente sono un argomento in questo momento sotto la luce del riflettore, anche perché gli Stati Uniti hanno detenuto il podio delle esportazioni negli ultimi 4 anni, solo quest'anno c'è stato un fenomeno anomalo che ha riguardato la Turchia, per cui sono scesi al secondo posto. Hanno oltretutto visto già un calo di un meno 5%, ma comunque si rimane una delle mete di destinazione principale, quindi sicuramente questo desta preoccupazione. È anche vero che il Made in Italy in America oggi, anche nell'ambito della gioielleria, gode di un'ottima reputazione, soprattutto non soltanto in relazione a quello che è il design, ma proprio alla consapevolezza del ben fatto, quindi del fatto che si acquista un prodotto di qualità.
Ci sembra un settore meraviglioso all'interno del quale poter lavorare, dottoressa Piaserico, eppure anche per voi il mismatch è la grande emergenza. Le aziende del settore, oreficeria, gioielleria, orologeria, non trovano maestranze, non trovano trovano personale da impiegare. Noi, quando io immagino chi lavora in questo settore, mi viene in mente il creativo, naturalmente chino su un foglio che disegna gioielli, orologi, e poi c'è tutta la filiera che invece è estremamente più vasta e lunga. Quindi ci dica subito, andiamo nel concreto, quali sono le professioni che ricercate in questo momento con grande forza e grande vigore.
Sono professioni che rispondono alle due anime del Made In, artigianalità e innovazione tecnologica, quindi tutto quello che riguarda la tradizione nel settore orafo, vale a dire l'incassatore, vale a dire il tagliatore, vale a dire l'incisore, vale a dire la pulitrice. D'altro lato,
intanto lavori di grandissima precisione, mi pare di capire.
Assolutamente, precisione, manualità, e sempre anche con una sensibilità artistica, perché comunque sia non lavoriamo semplicemente su un prodotto di metalmeccanica, ma stiamo lavorando sempre su un oggetto d'arte, e quindi anche la sensibilità e l'apporto personale della capacità artistica va ad incidere anche nelle professioni che meno magari lo fanno trapelare così a primo racconto. D'altro canto c'è tutta una invece un mondo di professionalità legato a quello che è l'innovazione tecnologica, quindi tecnici che sono specializzati per esempio nel controllo numerico, ingegneri meccanici, servono figure che sono diverse rispetto al passato, servono competenze che sono oggi in linea con le attitudini dei giovani, con i desiderata dei giovani. Molto spesso purtroppo sono i ragazzi, le famiglie che non conoscono esattamente qual è la realtà dell'azienda orafa. Io dico sempre, noi non possiamo fare cantine aperte, quindi non è che possiamo fare chiunque e fare effettivamente
vetrine illuminate, non so, bisognerebbe inventarsi qualche cosa.
Ma la vetrina comunque non fa vedere tutto quanto il resto, quindi cerchiamo sempre di raccontarlo attraverso video, attraverso interviste. Abbiamo portato addirittura l'orientamento scolastico,
esatto,
direttamente a
saremmo
Vicenza
andati
Oro.
Lì poi con un'altra bella domanda proprio sul tema.
Allora, se mi permette, lo anticipo già, noi abbiamo portato l'orientamento scolastico direttamente a Vicenza Oro, perché solamente in questo modo si può effettivamente poi, visitando il quartiere fieristico, capire quante possibilità di impiego ci sono, dal settore delle macchine a quello che è il padiglione, a quello che è una kermesse internazionale, dove non ci si limita ai brand che si conoscono nel proprio territorio, ma in realtà si vede che effettivamente c'è un mondo che gira intorno alla gioielleria, con tante sfaccettature diverse e con tante modalità di espressione diverse.
Certo.
Abbiamo cercato di dialogare con i ragazzi in maniera diversa, nel senso che se è un imprenditore a raccontare la storia è credibile fino a un certo punto, se è chi veramente esegue il lavoro a raccontarlo invece è in grado di trasmettere sia la passione sia l'autenticità di quello che effettivamente fa.
Però guardi, non voglio mancarle di rispetto, non sottovaluterei la questione dell'imprenditore che è in grado di raccontare, perché molto spesso veniamo a conoscenza di tante lamentazioni di tanti imprenditori che lanciano dei gridi di dolore dai giornali, da ogni posizione possibile, poi magari in realtà la ricerca di personale che fanno non è esattamente né stimolante né professionale. Quindi secondo me un lavoro anche da quel punto di vista va fatto, insomma, invitare gli imprenditori ad essere più incisivi nella comunicazione della bellezza che producono.
Fermi tutti, anzi
perché?
Ferme tutte,
come se
perché adesso c'è, adesso c'è il traffico.
Di denari.
Carissimi Mauro e Deborah, avete appena detto che il mercato orafo sta cercando lavoratori come se non ci fosse un domani. Peccato che nel distretto di Valenza la metà dei lavoratori, quasi 2500, siano in cassa integrazione.
Allora, torniamo a parlare di occupazione nel settore orafo con Claudia Piaserico, presidente di Federorafi di Confindustria. Aggiungo un ascoltatore che dice: sono un odontotecnico, esperienza trentennale. Ovviamente sappiamo che gli odontotecnici devono essere specializzati in lavorazioni di precisione anche sul metallo. Dice: vorrei avvicinarmi al settore. Da dove vuole partire? La situazione occupazionale del settore orafo nel distretto di Valenza, che peraltro è uno dei distretti, perché c'è anche Milano, c'è anche Vicenza, ovviamente, che sono Arezzo, mi pare. Adesso farò torto sicuramente a qualche altro distretto del settore. Prego.
Allora, innanzitutto bisogna fare un distinguo. Come lei ha anticipato, i distretti in Italia sono 4, sono il distretto di Vicenza, di Arezzo, di Valenza e il distretto di Torre del Greco.
Ah, Alessandria, che ruolo?
Alessandria e Valenza.
Ah sì, certo, giusto.
Alessandria e Valenza. Milano ha delle realtà importanti, ma non è distretto orafo, quindi fa capo comunque, diciamo, alla federazione, ma senza essere un distretto autonomo. Il distinguo va fatto perché tutti i distretti lavorano in maniera diversa e hanno realtà industriali completamente differenti. In questo momento il distretto valenzano, che per la maggior parte dipende dalla produzione per i grandi brand internazionali, sta subendo un momento di flessione. Sappiamo perfettamente che ai livelli di lusso ci sono dei dati che non sono particolarmente incoraggianti, mentre nel mondo del gioiello in generale i dati registrano un segno positivo. Quindi la distinzione va fatta attraverso proprio partendo da quella che è una realtà contingente di Valenza e quella che è invece una realtà degli altri. Arezzo e Vicenza hanno registrato invece una crescita come tutti gli ultimi anni. E questo naturalmente ovviamente riporta la necessità del personale. Tra l'altro il dato occupazionale registra un segno positivo, quest'anno abbiamo ottenuto un più 2%, quindi significa anche che le attività di comunicazione e di coinvolgimento che abbiamo messo in atto, tutto sommato un minimo di frutto, cominciano a produrlo.
Poi vuole rispondere ad Andrea che si voleva candidare arrivando da un settore diverso, ma dove la precisione, in realtà le lavorazioni di precisione sono molto importanti, un odontotecnico che vorrebbe avvicinarsi al settore orafo. Ci può essere spazio per una figura come la mia, ci chiede Andrea, secondo lei?
Assolutamente, assolutamente sì, perché poi in realtà quello che determina il risultato è la passione e la dedizione che ovviamente vengono dedicate. È naturale che è necessario un corso di specializzazione, soprattutto laddove magari si vuole intraprendere una professione specifica, ma significa integrare una preparazione contaminandola di quelle che sono le prerogative e le caratteristiche del nostro lavoro.
Mi chiedevo, la Vicenza Oro ha questi due appuntamenti, lo dicevamo in apertura di puntata, lei diceva gennaio ovviamente è un appuntamento delicato perché andiamo a vedere un po' come si apre l'anno e quindi lo capiamo benissimo, e invece settembre che tipo di appuntamento è? Cioè cosa fate, una specie già di consuntivo di come è andata la stagione oppure serve più che altro a prevedere come si andrà, come si fa nella moda, insomma? Come si fanno le anticipazioni dell'anno a venire?
Guardi, in passato l'appuntamento di settembre era utile soprattutto al mercato interno in vista degli acquisti per il Natale. In realtà oggi è completamente diverso. L'appuntamento di settembre è più forse veramente fare un punto della situazione di come sta andando l'anno e in qualche modo impostare già il lavoro per l'anno successivo. È un'occasione per incontrare di persona i propri partner, i propri clienti, e abbiamo capito con il Covid quanto sia importante poter mantenere il contatto personale con le persone con le quali ci relazioniamo nell'ambito lavorativo orfo, quindi direi che è un appuntamento secondario sicuramente rispetto a Vicenza Oro, ma è sempre un momento importante per poter fare il punto della situazione e in qualche modo anche già impostare quello che sarà a venire.
Abbiamo fatto fino ad ora un ragionamento di carattere generale, dottoressa Piaserico, per quello che riguarda le professioni del settore, ma esiste una figura particolarmente ricercata che in questo momento l'industria di settore fa fatica a reperire sul mercato, a prescindere dal fatto che ci sono necessità un po' complessive, no? Una forte preoccupazione per carenza di maestranze generali, ma esiste proprio una specializzazione della quale veramente il settore ha fame?
Diciamo che esistono, perché purtroppo non posso individuargliene una. Il maestro orafo sta scomparendo e serve anche
il maestro orafo.
Anche perché comunque sia il tocco umano è sempre l'ultimo, e quindi anche se un'azienda è estremamente industrializzata, comunque sia la maestranza, la competenza nel lavorare la materia è richiesta. È richiesta una figura quale la pulitrice, che diciamo ha un termine non proprio così suadente, ma in realtà è una persona che è fondamentale, una professione che è fondamentale nel nostro percorso, nella nostra filiera, perché è l'ultimo tocco prima che il gioiello esca effettivamente dalla fabbrica. Quindi semplicemente il suo lavoro è in grado di dare al gioiello tutto il suo splendore, tant'è vero che durante l'orientamento, lei l'ha proprio detto, rispetto a tutti gli altri ragazzi, voi potete fare benissimo il vostro lavoro, ma se poi non ci sono io viene praticamente vanificato. Ed è stato bello perché era proprio l'orgoglio di una ragazza che parlava di un lavoro che molto spesso viene denigrato, e invece per lei era proprio l'orgoglio di poter determinare il risultato finale. D'altro canto servono figure veramente legate all'innovazione tecnologica, e questa è una carenza che noi abbiamo, soprattutto perché è difficile comprendere questa necessità. Proprio a Vicenza adesso sta partendo da settembre un nuovo corso professionale di 5 anni incentrato proprio sullo sviluppo delle tecnologie e quindi sull'accompagnare i giovani a formarsi per poter essere pronti per entrare in azienda direttamente al diploma.
Abbiamo 30 secondi, guardi, anziché andare a cominciare a cercare tutte le aziende che magari possono in questo momento essere interessate ad assumere del personale, esiste un punto di riferimento unico per poter cercare magari un'opportunità professionale in questo campo, una piattaforma, lo siete voi come Federorafi, un punto di riferimento condiviso per chi magari cerca già una piccola serie di informazioni già scremate? Non so, dottoressa Piaserico, che tipo di indirizzo possiamo dare?
Guardi, noi invitiamo sempre comunque a scrivere direttamente a Federorafi, perché poi abbiamo connessioni con Umana, con scuola.net, e quindi siamo anche in grado di ovviamente indirizzare a seconda dei diversi distretti sia la formazione sia la possibilità di impiego.
E allora diamo come riferimento federorafi.it, sì, che è il sito di riferimento appunto della Federazione Nazionale degli Orafi, Argentieri, Gioiellieri e Fabbricanti. Grazie a Claudia Piaserico, presidente appunto di Federorafi. Grazie, dottoressa.
Grazie a voi, grazie.
Bene, torniamo domani? Hai
sì,
voglia?
Sì, sì, sì.
Torniamo. Conduciamo.